Francesca, tu sei monogama o comunque credi nella monogamia?
Che domandone! Allora, facciamo così, sono tendenzialmente monogama, ma non credo alla monogamia. A te lo chiedo oppure no?
Vabbè, ma se la metti così dobbiamo aprire un discorso filosofico, ma poi oggi parliamo di questo?
Beh, insomma.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ciao!
E stiamo per cominciare una nuova puntata, un nuovo suggerimento di visione, ma anche un nuovo tema da affrontare insieme a voi che ci ascoltate la domenica sera o quando più preferite, grazie ai podcast di tutte le puntate che potete trovare sul sito e sull'app di Radio Popolare, e soprattutto insieme all'ospite che ogni settimana ci raggiunge e ci aiuta ad approfondire, ad andare oltre ai titoli di coda, come amiamo dire e fare. Anche voi naturalmente potete dirci la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it o sui nostri social doc-tratti da una storia vera. Oggi è una di quelle puntate in cui viene proprio un po' il prurito alle mani, non che normalmente si parli di acqua fresca, insomma qui però in effetti il prodotto è fresco fresco, e lascio a te Roberta l'onore di dirci di cosa si tratta.
Grazie Francesca, e oggi prendiamo spunto per la nostra puntata da Dentro la manosfera, non sappiamo come pronunciarlo, ovviamente il gioco di parole è con men, ma ora capiremo perché. È un documentario di 89 minuti uscito l'11 di marzo su Netflix a cura del giornalista documentarista britannico Louis Theroux. E l'avrete intercettato magari sulla piattaforma, ma non avete ancora avuto modo di guardarlo. Bene, allora, prima di addentrarci in quello che Vanity Fair ha definito un horror moderno, facciamo una debita premessa. Allora, cos'è la manosfera? Diciamolo all'italiana. Intanto è la traduzione della parola manosphere, una parola che, come abbiamo anticipato, a sua volta deriva dalla combinazione delle parole inglesi man, uomo, e sphere, sfera. Si tratta di un neologismo che inizia a circolare nei primi anni 2000, si riferisce alle comunità online che parlano di interesse maschili con contenuti che nel tempo si sono radicalizzati verso la difesa dei diritti dei maschi, l'esibizione del machismo e una critica feroce alle idee femministe. Uno dei concetti base, diciamo, della manosfera è quello del maschio alfa, no? Il maschio alfa dominatore che grazie alle comunità online può denunciare tutte le discriminazioni dovute principalmente alle rivendicazioni femministe politiche per la parità di genere. Un esempio su tutte, l'abbiamo sentito tante volte nominare, sono gli incel, no? Gli involuntary celibate, ovvero gli uomini o i ragazzi celibi involontari che si dichiarano vittime di una società che negherebbe loro, a causa dell'emancipazione femminile, l'accesso a ciò che ritengono un diritto, ovvero una relazione sessuale o sentimentale.
Un po' quando ci si dichiara single per scelta degli altri, insomma. Comunque non divaghiamo, perché in questo documentario Louis Theroux, noto per mettere in luce con i suoi lavori proprio i dilemmi umani e le questioni sociali complesse, ci porta tra la Spagna e gli Stati Uniti a conoscere tre dei principali e più seguiti esponenti di teorie dedicate agli uomini su come diventare ricchi ed avere successo nella vita e con le donne, che, per dirla, diciamo, con parole loro, significherebbe insegnare ai maschi a essere maschi. E cosa significa essere maschi? Beh, innanzitutto ribellarsi al Matrix, ovvero una società che godrebbe nel far fallire gli uomini, sostanzialmente dedicarsi al culto di se stessi, guadagnare migliaia di dollari e trattare le donne come esseri subalterni e inferiori. Poi, insomma, non vorremmo svelarvi l'ovvio, ma fatto sta che nei rari momenti in cui a queste donne è consentito di essere presenti durante le riprese, vuoi una madre che un po' si vergogna e sgrida il figlio come se avesse 5 anni, una delle compagne che smentisce in maniera abbastanza evidente le mire poligame del marito, insomma, a questi tre bei pezzi di maschi alfa il petto un po' si sgonfia.
Resta il fatto che i tre influencer sono seguitissimi, hanno milioni di followers, che sono molto più simili a dei veri e propri seguaci, anche perché fra giovanissimi nuove generazioni che sinceramente speravamo avessero sviluppato una diversa sensibilità nei confronti della parità di genere e che in realtà sono molto convinti del fatto che il valore di una donna sia dettato dalla bellezza. Se una donna è bella, verrà invitata in bei posti, in belle feste, troverà marito, eccetera. Mentre un uomo questo valore se lo deve creare da solo. Questo sempre secondo il principio, e secondo questo principio si affidano totalmente ai consigli finanziari di tale Harrison Sullivan HS per diventare ricchi. spoiler, Louis Theroux investe 500 sterline all'inizio del documentario per poi ritrovarsi senza nulla alla fine delle riprese. Ma soprattutto recitano come mantra frasi che appaiono slogan di virilità, ma nascondono, e ovviamente neanche troppo bene, istigazione all'odio e messaggi chiaramente misogini.
Le contraddizioni inoltre si susseguono una dopo l'altra, basti pensare al fatto che HS è, fra le tante cose, anche manager di un gruppo di ragazze su OnlyFans e dichiara apertamente di essere però schifato da quel genere di donna e che ripudierebbe sua figlia se si dedicasse ad un'attività del genere. Poi con l'occasione ci tiene anche a precisare che in caso invece di figlio maschio lo ripudierebbe se fosse gay. E quando il giornalista lo incalza con un esempio semplice, no, paragonandolo a chi professa il culto del corpo e poi si mette a vendere ciambelle davanti ad una palestra, non fa una piega, perché sostiene che il suo scopo è quello di fare soldi, offrendoti o di allenarti o le ciambelle. Sei tu a scegliere, ma sempre lui a guadagnare.
E su questa massima direi che ci concediamo una piccola pausa. Sappiate che c'è ancora tanto tanto da dire.
Mi chiedo come fanno ancora freddi, questi stanno rosicando, dagli occhi sgamavano la mia poca sobrietà quando a scuola.
Fai casa e chiesa, ma poi ti frega il tragitto. Io mezzo uomo, mezzo animale di egizio. Penso a scopare, a mangiare quando mi sveglio. Hai soldi per scopare, mangiare meglio.
Eccoci tornate, siamo Roberta Lippi, Francesca Scherini. Il nostro appuntamento settimanale è qui con Doc, tratti da una storia vera, ogni domenica alle 18. Oggi è dedicato alla manosfera, un mondo dove ci conduce il documentarista britannico Louis Theroux. Incontra il giornalista tre dei principali influencer che popolano questo universo di maschi alfa che attraverso tutti i canali social, almeno quelli da cui non sono ancora stati bannati, insegnano ad altri uomini come diventare ricchi, avere successo, essere felici. C'è chi è partito da programmi di allenamento, perché ovviamente sono tutti palestratissimi, c'è chi offre consigli di investimenti finanziari, c'è chi gestisce le attività su OnlyFans di un gruppo di ragazze, c'è anche chi attraverso i propri podcast diffonde un verbo pericolosissimo. Si chiama Dentro la Manosfera, è da marzo disponibile su Netflix, non sappiamo se conoscevate il termine o diciamo il contesto. Vorremmo sapere ovviamente da voi se vi ritrovate in qualcuna, speriamo di no, in qualcuno degli insegnamenti che vengono dati, ma soprattutto insomma scriveteci qual è la vostra opinione. Siamo pronte come sempre a leggere i vostri commenti, le vostre suggestioni e i suggerimenti a doc@radiopopolare.it.
Di perle sul rapporto con le donne ce ne sono davvero molte, a partire da una ragazza che viene presentata dal padrone di casa, nonché influencer, di qui sopra, dicendo questa è la mia lavastoviglie. Al concetto di monogamia unilaterale, dove l'uomo può avere più partner e la donna no, a meno che non sia inclusa in un rapporto a tre con un'altra donna sempre su volere del partner, no? Fino ad arrivare ad affermazioni rilasciate durante i vari podcast riguardo al fatto che le donne non dovrebbero né votare né fare parte dell'esercito, ma non che queste non siano già più che sufficienti, si va poi anche ben oltre il condividere queste opinioni personali, diciamo così, ma proprio anche durante le live, durante i podcast, durante qualunque spazio possibile e immaginabile sui social, si diffonde anche una gravissima disinformazione. Pensate solo al fatto che, basandosi su dati scientifici ovviamente inesistenti, si arriva anche a sostenere che viene messo qualcosa nell'acqua per farci diventare trans, o che le donne possono trattenere lo sperma dei loro ex, ed ecco perché a volte i figli somigliano più all'ex che all'attuale partner. Vabbè Roberta, io non lo so, vado avanti.
No Francesca, ti prego fermati, soprattutto sottolineiamo che questi termini usati in questi modi, in questo modo così anche erroneo, non provengono da noi ma proprio da queste chat. Siamo veramente all'interno di un film dell'orrore, e le assurdità che questi influencer diffondono attraverso questi seguitissimi canali non riguardano solo i messaggi di misoginia, ma c'è tanta istigazione all'odio, alla violenza, e non importa se vengono bannati, perché come affermano molti dei fan intervistati anche per strada, il web è pieno di spezzoni comunque che girano su vari altri profili. e gli influencer della manosfera nascono proprio come allenatori, coach motivazionali, consulenti finanziari. Quindi diciamo c'è questo grooming che fanno, no? Per raccogliere prima consenso e poi iniziano la loro battaglia e nemmeno troppo lentamente diventano poi proprio degli idoli, dei modelli a cui tendere, dei veri e propri guru, no? Che i seguaci vedono come fonte di un loro riscatto, entrando così, come spesso accade, senza accorgersene, in uno schema piramidale in cui loro pagano e poi pochissimi in cima si arricchiscono.
Ma a questo punto direi che è arrivato il momento di parlare con chi ci può dare un interessante punto di vista sulla questione, visto che la conosce a fondo. È con noi oggi Beatrice Petrella, giornalista investigativa e podcaster che questi fenomeni complessi della società contemporanea li conosce molto bene, ma parliamone con lei. Benvenuta Beatrice, grazie per essere qui con noi oggi.
Ma grazie a voi per avermi invitata, per me è un vero piacere poter essere qui come Radio Popolare e parlare di questo tema qui, soprattutto visto quello che sta succedendo adesso.
Esatto, tristemente sempre più attuale. Partiamo dall'inizio, fra le tante tantissime cose di cui ti occupi. Tu nel 2024 hai anche vinto il premio Roberto Morione per il giornalismo investigativo con il podcast Oltre, che proprio riguarda l'universo in sé, l'italiano, diciamo così. Ce ne parli un po', così evitiamo magari di pensare che sia un fenomeno tutto americano?
Allora, sarebbe molto confortante se fosse un fenomeno circoscritto e solo americano, purtroppo non lo è. Io all'interno di Oltre racconto quella che è stata un'indagine durata mesi, perché mi sono infiltrata all'interno di questa comunità online per 9 mesi, che sono gli INSEL, appunto, gli involontariamente celibi. Le persone involontariamente celibi si ritrovano in gruppi Telegram, canali Discord online, e è un fenomeno che esiste da tanto anche in Italia, perché io ricordo quando ho scoperto gli incel per la prima volta, quando ci fu la strage di Slavista nel 2014, che li andai a cercare e c'erano già anche in Italia, solo che erano meno. Adesso la differenza è che sono molti di più. Chiaramente non solo sono di più, ma è anche una questione anagrafica, perché all'epoca era il 2014, erano adolescenti come me. E quando poi mi sono infiltrata per lavorare a Oltre, erano molto più giovani, ma anche molto più anziani. E quindi questo è un dato importante su come evolvono certi fenomeni anche rispetto a come viene vissuto il maschile. Ora, gli incel cosa c'entrano con la menosfera però? La menosfera è un ambiente più ampio all'interno del quale ci sono vari gruppi. Ci sono anche gli incel, ma non solo gli incel. E ce ne sono vari, perché all'interno di questa menosfera, che sono fondamentalmente dei gruppi misogini nati online, ma non solo, perché abbiamo visto anche con i recenti casi di cronaca che quello che succede online non è slegato da quello che succede fuori da internet, e quindi ci sono vari gruppi che l'idea di base è che è sempre particolare da spiegare il fatto che comunque ci siano tutta una serie di aspetti biologici e tutta una serie di funzioni a cui uomini e donne debbano rispondere, e in questo mondo ideale che viene immaginato da chi fa parte di questi gruppi è che il ruolo della donna sia uno solo, e attualmente le donne stiano rifuggendo il loro ruolo biologico perché giocano a fare gli uomini, perché vogliono guadagnare, vogliono avere una vita al di fuori dell'ambiente domestico e ricercano l'indipendenza. Spesso si parla di questo passato mitico in cui le donne stavano a casa e provvedevano ai figli, e l'uomo era quello che loro lo definiscono un provider, quindi quello che portava i soldi a casa e pensava alla famiglia. E questa idea qui in qualche modo ingabbia sia gli uomini che le donne in dei ruoli di genere assolutamente vecchi, direi anche superati, che non aiutano nessuno. Perché la cosa interessante di chi fa parte di questi gruppi qua è che, nonostante non si conosca all'interno di determinate caratteristiche maschili, per esempio chi fa parte della comunità incel parte dall'assunto di essere brutto, non abbastanza maschile secondo questi canoni, però non c'è una ricerca di una mascolinità nuova, slegata da questo modo di essere uomini, ma c'è un attaccarsi fortemente a questo tipo di posizioni qui.
Beatrice, dalla tua esperienza, riferendoci agli incel o alla manosfera, possiamo parlare di categoria, cioè pure nessuno escluso?
Allora, la questione è che dipende molto, perché poi nello specifico, se vogliamo un attimo fermarci sulla questione incel, che diciamo sono caratterizzati dal fatto di non riuscire ad avere relazioni sentimentali e sessuali soddisfacenti con le donne, imputano la questione all'essere sì brutti, anche appunto tutte le questioni sociali che dicevamo prima. E ci sono delle caratteristiche specifiche, dovendo guardare gli incel italiani e gli incel americani, però ecco, io direi che la frustrazione di fondo è la stessa, perché è come se a un certo punto si vive una situazione di frustrazione, perché crescere è frustrante, l'adolescenza, lo sappiamo, è terribile, e quindi quando non arrivano le risposte che vorremmo, non sappiamo gestire delle situazioni che non vogliamo, delle comunità online che però ti offrono delle risposte dirette, delle apparenti verità incrollabili, confortanti, vanno oltre anche i confini geografici. Poi appunto nei primi anni del 2020 Moonshot aveva fatto uno studio per provare a mappare gli incel all'interno dell'Unione Europea, e quello che era emerso è che in base ai diversi stati c'erano delle posizioni leggermente diverse, anche se il fulcro del ragionamento era più o meno sempre lo stesso. C'è alcuni, per esempio, i paesi dove c'era un tasso di immigrazione più alto, che sostenevano che gli immigrati rubassero loro le donne. Il livello del discorso era un po' quello. Però di base, proprio andando a stringere ai minimi termini, la questione è il fatto di la frustrazione nel sentirsi non adeguati, e quindi la questione se le donne mi fanno sentire così, io sono titolato a odiarle.
Certo. Ecco, a proposito, le donne, che ruolo hanno? Chi sono le donne che stanno anche al fianco degli uomini che abbiamo visto, per esempio, nel documentario sulla manosfera? Perché le vediamo delle compagne e mogli e madri che tutto sembrano tranne che delle sprovvedute. Com'è possibile?
Questa, secondo me, è una bellissima domanda, ed è anche un tema che si studia poco, o comunque poco approfondito, nel senso che se noi pensiamo alla manosfera, pensiamo sia una roba da uomini. E non è vero, perché comunque costruisce anche un immaginario di quello che dovrebbe essere il femminile. Per esempio nel documentario di Netflix di recente uscita ci sono questi uomini che parlano di relazioni monogame a senso unico, quindi le donne sono tenute a essere monogame, ma non gli uomini, perché a livello biologico, secondo loro, l'uomo è predatore e quindi è suo diritto andare con altre donne. E questo è già uno dei difetti principali delle teorie su cui si basa la manosfera, quindi questo determinismo biologico per cui tutto si spiega così. E già qui diciamo c'è un problema. In generale, secondo me non è neanche una questione di donne sprovvedute, perché credo che abbia visto più o meno tutti emergere negli ultimi anni il fenomeno delle trad wife, quindi queste donne che su Instagram, ma soprattutto su TikTok, vendono uno stile di vita molto tradizionale, quindi queste donne che sono felicissime di stare a casa, di mettere al mondo tanti bambini e di prendersene pure in modo esclusivo, apparentemente senza cercare un lavoro al di fuori di quello di madre e sposa amorevole, che è un po' il ruolo che la manosfera vorrebbe per le donne. Ecco, ma già questa è una bugia, perché in realtà le trad wife sono imprenditrici, sono influencer.
È uno dei tanti controsensi, no, che vediamo anche nei documentari di oggi.
Ma sì, ma anche nello stesso documentario, cioè, c'è una delle fidanzate che a un certo punto, di recente era uscito anche il fatto che aveva mollato uno di questi, esatto, influencer della manosfera, perché era diventato insostenibile, è chiaramente insostenibile. E poi c'è anche un fatto: l'essere donne non ci salverà dal non essere sessiste, o dall'avere del maschilismo interiorizzato, o dall'essere maschiliste, punto.
Esatto.
E anche questo è un tema. L'essere donne non ci rende femministe per definizione, anche perché essere femministe è una pratica, è un lavoro lungo tutta una vita. È anche un lavoro di autoanalisi. Se noi nasciamo in un contesto di un certo tipo, possiamo credere che tutto quello sia vero, e alla fine, cioè, non è... Uno dei problemi rispetto alla manosfera è pensare che non esista nella vita di tutti i giorni. Invece anche i recenti casi di cronaca ci dimostrano che non è così, ma in generale anche i tassi elevati di violenza di genere. La manosfera alla fine è come abbiamo chiamato e definito una sottocultura online, Ma non è che la violenza di genere e il sessismo sia arrivato così dopo internet. Semplicemente internet ha accelerato e riunito determinate persone con determinate posizioni. A tutto quello che adesso noi ci stupiamo di vedere rappresentato così all'interno della menosfera è sempre esistito fuori.
Ecco, che riflessione senti di lasciare? Non so se esistano dei consigli sinceramente in questo caso, ma cosa possiamo fare per difenderci, per difendere i nostri figli e figlie da questo fenomeno?
Allora, questa è veramente una domanda complicata. Uno, perché io faccio lo giornalista, non sono genitore di nessuno, e quindi nella mia esperienza però quello che funziona e quello che spesso manca è provare a parlare per capire cosa sta succedendo, perché questo tipo di sottoculture sono molto scivolose da approcciare, perché appunto se uno non ne conosce la semantica è difficile accorgersi cosa sta combinando tuo figlio online. E questo passa anche per il fatto che come si gestiscono delle persone molto giovani che stanno su internet, è giusto controllarle, è giusto dare loro fiducia? È molto difficile. Il ruolo di un genitore, credo, cioè il mestiere di un genitore credo che sia quello più difficile di tutti, perché in qualche modo come fai sbagli? Secondo me quello che si può provare a fare è rimanere in posizione di ascolto, essere un interlocutore curioso con cui si può parlare, con cui si può capire, perché poi qual è la questione qui? È che delle persone molto giovani vengono esposte a dei contenuti violenti e misogini senza avere gli anticorpi per dire non è vero oppure non è giusto. E c'è una storia che a me colpisce sempre, che è questa mamma americana, questa madre single, che si accorge che il figlio di 11 anni stava radicalizzando con i TikTok di creator della menosfera. Questa donna però sapeva benissimo di che si stava parlando, e quindi quando, una volta certa che la direzione fosse quella, mette seduto il figlio e comincia a fargli delle domande puntuali per smontare insieme queste posizioni, perché l'esempio che fa lei è che il figlio a un certo punto dice che tutte le donne sono delle gold digger. Allora mamma gli cominciò a fare: ma tu conosci delle donne che sono gold digger? Perché se ci pensi, chi mantiene questa famiglia è tua mamma, chi mantiene la famiglia di tuo cugino è sempre la mamma, e ragionano insieme. E secondo me questa è una cosa che non è banale da fare, perché vuol dire anche già capire come funziona la menosfera, accorgersi di come parla e quindi intercettarla. Ma io credo che valga la pena di sedersi e provare a capire insieme. È molto difficile. Non credo che questa cosa da sola salvi dalla menosfera. Poi adesso parliamo di questo, ma sicuramente ci sono altre decine di milioni di sottoculture che andrebbero attenzionate. Certo. Però ecco, per non lasciare che i figli si perdano su internet, io credo sia importante non sovrastarli, perché crescere e scoprire è parte del processo, ma dall'altra parte far sentire loro che ci sono degli interlocutori meritevoli, che non è che solo perché sono genitori sono gli interlocutori stanti, forse un po' inutili. È un processo difficile, me ne rendo conto, però secondo me vale la pena impostarla sul dialogo e non sul proibizionismo, perché puntare sul proibizionismo insegnerà i ragazzi a mentire, e forse non è quello l'obiettivo finale.
Assolutamente, parlarne, continuare a parlarne, a prescindere dall'essere genitori o meno, ascoltare prodotti come il tuo, come Oltre, dove si affrontano determinate tematiche, e dove ti vediamo impegnata adesso, se ce lo puoi raccontare.
Ma allora, per adesso purtroppo non vi posso anticipare nulla, però direi che ci sentiamo dopo l'estate con un po' di cose nuove.
E allora ti continueremo a seguire. Grazie ancora Beatrice Petrella per essere stata con noi oggi.
Grazie, ciao. Ben ritrovati, ben ritrovate, siamo ormai arrivate alla fine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera. Oggi è dedicato a un fenomeno che ci deve preoccupare tantissimo, la manosfera, come ha raccontato la nostra ospite di oggi, la giornalista investigativa e podcaster Beatrice Petrella. È un fenomeno che riguarda anche l'Italia, non solo gli Stati Uniti, dove è ambientato principalmente il documentario da cui siamo partite. Ma che cos'è la manosfera? Allora, ce lo spiega molto bene questo documentario, appunto, si intitola Dietro la manosfera. Scusate, continuiamo a ripetere questo termine così vi entra bene in testa. Lo trovate su Netflix. Il giornalista britannico Louis Theroux ci conduce in un viaggio di circa un'ora e mezza all'interno del mondo di tre influencer che sono seguitissimi, sono dei guru che insegnano ai maschi come essere dei veri maschi e diventare ricchi e felici. Se non l'avete visto, vi spoileriamo che se una cosa è troppo bella per essere vera, perché ovviamente vera non è, e soprattutto non è nemmeno bella in questo caso, quindi vi chiediamo se avete voglia di guardarlo, poi di dirci la vostra, come sempre a doc@radiopopolare.it.
Il tono del giornalista è spesso ironico, in una sorta di gioco in cui riesce a prendere in giro gli influencer protagonisti senza che nemmeno se ne rendano conto, o più che altro li mette in condizione di trovarsi in imbarazzo da soli davanti ad esempio alla loro madre o alla loro moglie e compagna, che non sempre sembra così d'accordo sul pensiero misogino che caratterizza ogni loro frase. Questo però senza mai perdere di vista l'estrema serietà dietro a questo fenomeno, i messaggi di odio, di antisemitismo, oltre che di misoginia e di violenza di genere, che diventano dei veri e propri mantra, la diffusione di disinformazione storica, culturale, scientifica e finanziaria è davvero impressionante. Il documentario ci mostra un vero e proprio ecosistema digitale, come lo ha definito un articolo su Elle, i cui contenuti, community e influencer ruotano intorno ad una mascolinità decisamente tossica.
Forse il documentario non ci svela niente di che, nel senso niente che non sapevamo, ma magari qualcuno non lo sapeva, quindi una critica va fatta. Diciamo le cose come stanno. Lo stile di Theroux è inconfondibile, si affianca quasi fosse uno sprovveduto, no? Non si indigna, lascia che siano gli stessi protagonisti a distruggersi da soli, però allo stesso tempo da un lato spesso viene a sua volta sfruttato, diventa anche lui contenuto delle live degli influencer di questo mondo, e dall'altro questo suo approccio trascura completamente i cenni storici più importanti, quasi come se si trattasse di un fenomeno recentissimo, quando in realtà tutto nasce ben prima dei social. Quindi se vi interessa anche un punto di vista che mette in luce proprio tutte le lacune di questo documentario, vi invitiamo a leggere un interessantissimo approfondimento di Serena Mazzini, che abbiamo avuto anche qui da noi ospite in qualche puntata. La trovate sui social come Serena Doe, autrice tra l'altro del libro Il lato oscuro dei social network.
C'è anche una recente ricerca del King's College di Londra che ha evidenziato come circa il 60% degli uomini appartenenti alla Gen Z, che comprende quindi i nati fra il 97 e il 2012 circa, noti come i primi veri nativi digitali, auspicherebbe ad un ritorno ai ruoli di genere tradizionali, dando un bel calcio a tutta una serie di conquiste faticosamente raggiunte e che forse tendiamo a dare per scontate. Ma è tempo di salutarci, lo facciamo con un brano di Sam Smith che viene citato nel documentario, ma a sostegno di una teoria complottistica che io, cioè, non vogliamo proprio neanche raccontarvi. Appena scoprirete di cosa si tratta, siamo pronti ai vostri commenti, che vi invitiamo a scriverci come sempre sulla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Continuate a seguirci, buona settimana.
Ciao!
Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy,
drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy, you gonna need to bag it.